Allora, io vi chiedo scusa perché come al solito intervengo in maniera un po' diversa da tutti quanti voi e comincio per dire perché sono qui oggi. Allora, non solo per la mozione degli affetti, perché quando io ho cominciato a lavorare in FIOM, Claudio, che sarebbe Sabatini, e Tonino, che sarebbero Lettieri, erano segretari nazionali, Tiziano era responsabile dell'auto insieme a Claudio, Gianni credo che stesse ancora in Emilia, non ci conoscevamo ancora. E da lì è partita la mia storia sindacale. Francesco era responsabile della FIOM di Bologna, segretario responsabile della FIOM di Bologna. E aspetta, ce n'è ancora un altro. E Adele Pesce, che insieme a Capecchi, visto che lì abbiamo, che abbiamo inchiesta, era segretaria dell'Emilia Romagna, della FIOM dell'Emilia Romagna. E quindi io dentro quella FIOM, che in gran parte è rappresentata qui, che quindi è il nucleo fondatore di questa esperienza, cioè della Fondazione Sabatini, io in quella FIOM ho imparato a fare la sindacalista, ho trovato padri e madri, fratelli. E lì è partita la mia storia sindacale, con una contraddizione che oltre l'esperienza che condividevo con tanti di voi, io avevo anche una formazione femminista, un'esperienza femminista radicale che in quegli anni, insieme ad Adele, a Sandra, a Sesa e a tante altre, cercava di interrogare il lavoro a partire dai corpi femminili, dai corpi femminili dentro il lavoro, dentro la produzione, nella riproduzione, come questo risuonava attraverso. Bene, oggi, oltre questo, qui c'è anche questo luogo, che è un luogo di cui io mi sento altrettanto partecipe, perché insieme ai compagni di ESC, io condivido questa esperienza delle CLAP che consapevolmente, come sindacalista sessantenne, ex sindacalista sessantenne, perché adesso sono in pensione, ho deciso che andava fondata. No? Io sono socia fondatrice, anziana, ma socia fondatrice delle CLAP. Perché? E perché lo dico raccontandovi una cosa che mi è accaduta agli inizi degli anni 2000. Ero responsabile della contrattazione, insomma, sindacale del gruppo Ericsson, si ricorda Gianni, e la Ericsson chiama il sindacato chiedendo di fare la deroga per i contratti di formazione lavoro. Allora, i contratti di formazione lavoro duravano un anno e mezzo e dopodiché l'azienda doveva o assumere o motivare le ragioni per cui non assumeva, ma se non assumeva non aveva la possibilità di assumerne dei nuovi. Noi non abbiamo dato la deroga, abbiamo fatto un'assemblea con 400 contrattisti di formazione lavoro a cui stava per scadere l'assemblea era piena per la prima volta e derogando a quella che erano le prassi aziendali, abbiamo fatto venire l'avvocato della FIOM in azienda che ha spiegato a questi giovani che nel momento in cui continuavano a lavorare il giorno dopo della data di scadenza del loro contratto di formazione e lavoro, automaticamente si faceva la causa e si vincevano, cioè che avevano in tasca l'assunzione. L'assemblea è andata benissimo, nei giorni prima ho avuto tantissime telefonate, eccetera. Bene, nessuno ha voluto fare causa. Io sono rimasta sconcertata perché ho capito che lì c'era una rottura, scusate il termine, epistemologica. Io non capivo. Io con quelli che avevo di fronte, che pure mi dimostravano fiducia, erano là dentro c'era un sindacato molto forte, c'era un consiglio di fabbrica molto forte, un'esperienza sindacale, era, come si può dire, la Mirafiori di Roma, insomma la FATB, no? Si chiamava Ericsson, ma era la FATB. Cioè, io sono rimasta, e per anni ho cercato di interrogarmi, perché lì ho capito che c'era proprio una rottura antropologica. Quello che era la mia idea di sindacato, cioè quella che pur nelle tante diversità per me era un continuum tra me sindacalista e i soggetti che rappresentavo, con cui interloquivo, i delegati sindacali, poi ci potevamo scazzare se era giusto fare quell'accordo, non era giusto fare quell'accordo, se bisognava fare un'assemblea in più, eccetera. Tutto quello lì non funzionava, nel senso che loro erano d'accordo con me singolarmente tutti quanti, però avevano già tutti introiettato il fatto che il padrone, certo, allora stavamo in una fase in cui quell'azienda era considerata un'azienda potentissima, no? Poi dopo entrata in crisi, eccetera, no? Che il loro rapporto individuale col padrone valeva di più e gli dava più possibilità di futuro di qualsiasi impegno sindacale a livello individuale. E devo dire, hanno avuto in quel momento ragione, ahimè, perché la Ericsson, fregandosene del fatto che non gli avevamo dato la deroga, vedendo che era riuscito ad avere l'egemonia totale sulla propria forza lavoro, perché nessuno faceva causa, è andata avanti, ha fatto i suoi contratti di formazione per 2 anni, 2 anni e mezzo, senza la deroga sindacale, e quelli che ha voluto trasformare ha trasformato, quelli che non ha voluto trasformare, tanto quelli causa non l'hanno fatto lo stesso. Allora, scusate se l'ho fatta un po' lunga da questo punto di vista, ma credo che questo... Allora, io credo che sia necessario, e qui richiamo molto l'intervento di Tiziano, che sia necessario interrogarci su questo. Cioè, quando parliamo di rappresentanza e di diritto alla rappresentanza, rappresentanza di chi per chi? Chi sono i soggetti? Cos'è che muove nella rappresentanza? Ma noi siamo così convinti che se per caso domani ripartisse alla grande la produttività, cioè voglio dire la ricchezza dentro le imprese, la linea sindacale del dire no, contratto nazionale, vogliamo il contratto nazionale contro il contratto aziendale o contro il contratto di settore, sarebbe quella che porta in piazza le persone? Siamo veramente convinti di questo? E parlo del centro della classe operaia, non parlo della periferia. Allora io credo che noi dovremmo interrogarci un po' di più su questo, e anche interrogarci, e questo mi piacerebbe che nei gruppi di lavoro, insomma nei seminari, nelle ricerche che voi state impostando, si scavasse di più su questo, anche perché io quello che ho visto nel rapporto con questa nuova esperienza che sto facendo in CLAP, noi abbiamo 2 generazioni ormai, perché loro sono quarantenni e ventenni, no? Diciamo 2 generazioni, di 2 nuove generazioni che il sindacato neanche lo vedono, neanche lo conoscono, al limite, come si può dire, omaggio alla gloria della FIOM, non so, è importante, ma più come soggetto politico, non politico, cioè politico sindacale, ma che non come quello che muove e modifica le tue condizioni materiali e che ti sprona a cambiare te stesso e cambiare il mondo. Perché il mondo non si cambia se non cambi un po' te stesso. E questa difficoltà a cambiare te stesso oggi, le ragioni per cui oggi io dovrei mettere in gioco un pezzo delle mie sicurezze per conquistare qualcosa. Io questa cosa qui, a livello collettivo, vedo che non si riesce ad elaborare. E noi da lì dobbiamo ripartire. Da lì dobbiamo ripartire. E questo mi interesserebbe lavorare in un collettivo da approfondire con gli altri. L'altra cosa che volevo dire è che io, un po' diversamente da tanti altri, penso che ci sia un'enorme sottovalutazione dello spostamento della fase di espropriazione del valore da dentro i posti di lavoro a fuori i posti di lavoro, da lavoro formale al lavoro non formalizzato, al lavoro non retribuito, e non riguarda solo i precari. Io alla prima riunione della coalizione sociale ho fatto questo esempio. A me mi arriva il messaggino su Wind, di Wind, che dice: se tu entro 5 giorni dai il tuo 5 nomi di tuoi amici e conoscenti, hai 5 euro di bonus. Insomma, facciamo. Quello significa che se io gli mando io e chiunque altro, quindi non un lavoratore dipendente, non una posizione di lavoro, se io gli mando 5 nominativi, io accumulo valore per Wind, lavoro per Wind, quindi c'è un'espropriazione di valore a livello sociale generalizzato, che dovrebbe essere la prima ragione per cui dobbiamo chiedere il reddito di cittadinanza, perché va ridistribuito a livello macro. Non è un problema di giustizia, non è un problema di equità, che pure è importante, ma va ridistribuito a livello macro la sovraccumulazione di ricchezza che viene fatta attraverso questi percorsi di espropriazione, che presi uno per uno tu non arriveresti mai a prendere, oltre che ovviamente essere un elemento che permetterebbe di sconfiggere il dumping sociale che attualmente c'è. L'altra questione riguarda gli orari di lavoro, perché ormai, e questo volevo dire, è andato via, rispetto all'interessantissimo studio rispetto alla come si misura la produttività, eccetera, la produttività oraria, ma oltre tutta quella frammentazione di cui ha parlato il ricercatore prima, c'è un'altra frammentazione, che c'è gran parte dell'orario che, proprio per le nuove tecnologie, e prima ha parlato anche del fatto che il tecnico hardware riesce a intervenire da remoto, si fa fuori dell'orario di lavoro e non è contabilizzato dentro l'orario di lavoro, per cui tu lavori le tue 8 ore teoricamente in fabbrica o nel tuo rapporto di lavoro, e poi ne fai XYZ in più a casa, mentre guidi, rispondi al telefono, mentre fai la lavatrice, mentre accudisci tuo figlio, mentre stai in vacanza, continui a lavorare, e quella è tutta accumulazione di ricchezza per le imprese, che è di cui è espropriato, di cui noi non abbiamo la misura del calcolo. Ecco, io credo che noi anche dal punto di vista economico dovremmo approfondire queste questioni qua, perché se non approfondiamo queste questioni qua rischiamo di parlare di un pezzo di lavoro, cioè dell'iceberg, vediamo la punta ma non tutto quello che c'è sotto.